Și sono stati un sacco di invii, ma alla fine sono riuscito a portarvi il messaggio sul libro di Sofonia, o Sofonia, che dirsi voi. Messaggio che ho intitolato «Ma è un giorno di dolore o un giorno di gioia?». Prima di aprire la Sofonia volevo aprire chiaramente con una preghiera. Signore, e ti ringrazio per il privilegio che mi dai di essere qui stasera a predicare la tua parola. Signore. Ti ringrazio per la tua parola che ci ha lasciato, Signore, che è chiara, semplice e inequivocabile, Signore. Nessuno può rimanere confuso leggendola, Signore, nessuno può avere dei dubbi dopo averla letta. E io ti prego, Signore, di guidare la mia bocca anche stasera perché io non la confonda con sciocche parole umane, Signore. Ti prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, siamo arrivati a quello che è l'ultimo dei profeti minori che svolse il suo ministero prima della caduta del regno di Giuda. Gli ultimi tre predicheranno al popolo dopo il ritorno dalla cattività. Abbiamo visto finora profeti provenienti da ogni tipo di ceto sociale. Abbiamo visto nobili, plebei, agricoltori, pastori, figli di sacerdoti e figli di perfetti sconosciuti. Sofonia è addirittura di stirpe reale. Lui è pronipote di Ezechia, come ci dice nel versetto 1, e quindi cugina lontana del re che in quel momento è in carica, che è Giosia, il buon re Giosia. Come tutti i profeti minori, il ministero di Sofonia è incentrato sull'annuncio del giudizio in arrivo. Ora, capisco che potrà sembrare una cosa complicata descrivere, trovare un modo per descrivere questi libri così brevi e che tutti più o meno parlano della stessa cosa. In realtà ogni libro ha le sue caratteristiche molto ben distinte e ognuno di questi 12 profeti mette l'accento su qualcosa in particolare. Anzi, vi devo confessare che per me è stato molto più difficile riuscire a concentrare in un messaggio questo libro così corto, sono 3 pagine, scarse, 2 e mezzo, che non il libro di Isaia. E mi sono rimaste molte cose da dire, quindi una volta finiti i profeti minori tornerò sopra sicuramente. Quello che faccio io quando studio questi libri, essendo molto corti, faccio una lettura veloce subito per 2 motivi. Il primo è per avere chiaro il contenuto d'insieme del libro e il secondo è per vedere se c'è un versetto particolare che mi attira l'attenzione o se ci sono versetti ripetuti, parole ripetute, parole chiave praticamente che indirizzano lo studio verso una certa direzione. Libro di Sofonia, la parola chiave è facilissima da trovare. Ci sono dal versetto 7 del primo capitolo al versetto 3 del secondo il profeta parla dettagliatamente del giorno del Signore, giorno dell'Eterno. Sono 15 versetti che descrivono questo giorno in maniera terrificante. Il profeta lo chiama 2 volte il giorno dell'Eterno. Una volta il giorno del sacrificio dell'Eterno e altre 2 volte il giorno dell'ira dell'Eterno. Lui usa perlomeno 5 volte termini come in quel giorno o sarà un giorno. E ognuno di questi versetti descrive in maniera molto forte la severità del giudizio. Io avevo già trovato 2 o 3 versetti molto interessanti che pensavo di lavorare su quelli quando sono arrivato verso la fine del libro e ho dovuto frenare, tornare indietro e rileggere il versetto 14. Versetto 14 del libro di Sofonia 3 dice: manda grida di gioia, o figlia di Sion. Manda grida d'allegrezza, o Israele. Rallegrati ed esulta di tutto cuore, o figlia di Gerusalemme. Ora, io avevo letto 2 capitoli e mezzo dove si parla in maniera terrificante di un giudizio. E quindi la domanda è, ma cosa c'è da rallegrarsi di tutto questo? Quindi, per capire bene, dobbiamo fare uno studio insieme. E ci sono 4 cose da vedere. Prima cosa, capire di quale giudizio sta parlando. Poi capire chi sarà sottoposto a questo giudizio. Vedere la descrizione di questo giorno e alla fine capiremo quale può essere il motivo della gioia. Il giudizio chiaramente è su Giuda, sul residuo del popolo di Dio, che è colpevole di apostasia, di adorazione di falsi dei, che parla di Baal, Malcham, esercito del cielo, nei primi del versetto 4 al 7 lui fa l'elenco, è accusato il popolo di essersi allontanato dall'unico vero Dio, e quindi chiaramente è un libro rivolto esclusivamente ed unicamente a giudei, il giudizio chiaramente è solo quello che riguarda il regno di Giuda, assolutamente no. Versetto 10 conferma che questo riguarda Giuda, perché dice: in quel giorno, dice l'Eterno, si alzerà un forte grido dalla porta dei pesci, un urlo dal secondo quartiere e un gran fracasso sulle colline. Quindi sta parlando di Gerusalemme, e questo è il giudizio che sta parlando, ma non è solo un giudizio, perché se torniamo indietro, faremo un po' così avanti e indietro su questo libro, perché se no non riusciremo a capire bene. La profezia cominciò così: dopo essersi presentato Sofonia, dice, versetto 2 e 3, io farò interamente scomparire ogni cosa dalla faccia della terra, dice l'Eterno, farò scomparire uomini e bestie, farò scomparire gli uccelli dal cielo, i pesci del mare e la carne del peccato assieme agli impi, e sterminerò l'uomo dalla faccia della terra, dice l'Eterno. Questo è l'inizio della profezia di Sofonia. Ora dico, sono passati 2500 anni più o meno da quando questo è stato scritto, e non sappiamo cosa è successo nel giorno in cui Giuda è stato giudicato. I babilonesi hanno invaso il regno, hanno distrutto la città di Gerusalemme, hanno distrutto il Tempio, hanno portato gli ebrei in cattività, è stata una grandissima distruzione, ma nel regno di Giuda, non su tutta la faccia della terra. Quindi viene subito il sospetto, anzi la certezza, che si sta parlando di qualcosa d'altro. Io sono convinto che Sofonia avesse un buon cannocchiale con cui stava guardando molto molto lontano. Infatti, tornando al capitolo 3, dopo l'invito a rallegrarsi, ci sono indizi molto importanti. Versetto 15 dice: l'Eterno ha revocato i tuoi giudizi, ha cacciato via il tuo nemico, il re di Israele, l'Eterno, è in mezzo a te e tu non vedrai più alcun male. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, o Sion, le tue mani non si indeboliscano. L'Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te. Egli è il potente che salva. Egli esulterà di gioia per te. Nel suo amore starà in silenzio, si rallegrerà per te con grida di gioia. Io raccoglierò quelli che sono afflitti per le assemblee solenni, che sono dei vostri, per i quali il disprezzo era un peso. Ecco, in quel tempo io agirò contro quelli che ti opprimono, salverò lo zoppo e raccoglierò quelli che sono stati scacciati e li renderò gloriosi e rinomati in tutti i paesi dove sono stati in vergogna. Ora, qui c'è una parola molto interessante, dice: l'Eterno è in mezzo a te, è il potente che salva. Ora, se non sei un testimone di Geova, questo versetto ti può far pensare solo a Gesù. L'Eterno che salva in mezzo a te è Gesù, sicuramente. Però c'è un problema, che Sofonia non può star parlando della prima venuta di Gesù in questo momento, perché quel giorno Gesù non è venuto per un giudizio, come sta parlando Sofonia, terribile, ma è venuto per altro motivo. Infatti in Giovanni 3, 17 Gesù dice: Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Quindi Sofonia non sta parlando di quel giorno, anche se questo versetto ha un motivo che vedremo più avanti. Tornando indietro, la dichiarazione è chiarissima, il versetto 15, dove dice: l'Eterno ha revocato il tuo giudizio, ha cacciato via il tuo nemico, il re di Israele, l'Eterno è in mezzo a te, il re di Israele. E poi aggiunge che salverà lo zoppo e raccoglierà gli sbandati, gli scacciati. E io ho già letto qualcosa di simile, non molto tempo fa, quando ho predicato Michea. Aspetta Michea. Capitolo 4, versetti 6 e 7. In quel giorno, dice l'Eterno, io raccoglierò quelli che zoppano, che zoppicano, e radunerò quelli scacciati, quelli che avevo afflitto. Di quelli che zoppicano io farò un residuo, e di quelli scacciati una nazione potente. Così l'Eterno regnerà su di loro e sul monte Sion, da allora e per sempre. Quindi, riepilogando, qui si sta parlando di un Dio che salva, e quindi Gesù, che è in mezzo a Israele, personalmente di persona, non per modo di dire, non per, ma è in mezzo fisicamente a Israele, è re di Israele e quindi regna, come spiega anche Michea. E questo sappiamo quando succederà. Questo succederà alla fine della tribolazione, durante il millennio, al termine dell'ultima settimana di cui parla Daniele. Quindi il giudizio di cui parla Sofonia è sì quello immediato che avverrà di lì a poco sul regno di Giuda, ma anche quello che ci sarà alla fine di quell'epoca, del Gran Trono Bianco. Questi sono già due giudizi. Sofonia sta parlando non di un giudizio, ma di due. Vediamo adesso chi sono i condannati. Capitolo 1, versetti da 4 a 6, Sofonia ce lo dice. Dice: stenderò la mia mano contro Giuda e contro tutti gli abitanti di Gerusalemme, e sterminerò da questo luogo quanto rimane di Baal, il nome dei sacerdoti idolatri, insieme ai sacerdoti, di quelli che si prostrano sui terrazzi davanti all'esercito del cielo, quelli che si prostrano giurando davanti all'Eterno, ma giurando anche a Malcham, che era il dio degli Ammoniti, mi sembra, quelli che si allontanano dall'Eterno e quelli che non cercano l'Eterno e non lo consultano. Andando avanti possiamo vedere che il giudizio riguarderà ogni categoria di persone. Versetto 8 dice che saranno giudicati principi e nobili. Versetto 9 parla di servi. Versetto 11 parla di persone ricche, o meglio, quelli che confidano la ricchezza, i mercanti. Versetto 12 parla di quelli che si credono di sopra della legge del Signore e quelli che pensano che in ogni caso Dio non gli farà niente. Dio non fa né bene né male, dicono. Ora, al tempo di Sofonia, primo giudizio di cui parla il libro, qui si parla di pochi milioni di persone. Ma se venisse stasera giudizio secondo di cui parla Sofonia, se sommiamo quelli che adorano falsi dei, quelli che adorano Dio ma anche qualcos'altro, quelli che si allontanano da Dio e quelli che non lo cercano, stiamo parlando di circa 7 miliardi di persone, forse più. Per fortuna che mancano perlomeno 1.700 anni a quel giorno, e quindi c'è il tempo perché questo numero diminuisca. Ma qui ora entriamo in gioco anche noi. Come ci ricorda spesso il fratello Paolo, l'ho detto in italiano così non ti chiamo piscina. Questo dipende da noi, perché questo numero cali, da noi e dal nostro lavoro. Sapete, tra questi 7 e passa miliardi di persone ce ne sono moltissime che a Dio lo stanno cercando, che lo vorrebbero trovare e vorrebbero fare la sua volontà, ma loro sono confusi da centinaia di religioni umane. Sono persone a cui viene presentata una falsa immagine di Dio, che sono ingannate circa quello che Dio vuole da loro. A molti viene detto che possono piacergli solo per mezzo di una serie di rituali. Ad altri addirittura che per essere graditi a Dio devono persino uccidere i miscredenti, gli infedeli. Il concetto generale che viene instillato nella mente di queste persone è che Dio è disgustato dagli uomini, è il punto di odiarli, e che gli uomini devono in ogni modo fare qualcosa per riuscire a ridurre quest'odio che Dio ha verso di loro. E questo è più falso che una banconota da 12 euro, perché Dio ci dice, per mezzo della Bibbia, che Lui ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio odia il peccato, ma non odia i peccatori, anzi li ama. Li ama al punto da mandare suo figlio a morire al loro punto. Romani capitolo 5 versetto 8 ci dice che Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Gesù è morto per noi, Cristo è morto per noi. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, 1 Timoteo, capitolo 1. Versetto 15. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ora, se questa infinità di persone non comprenderanno prima che venga il giudizio, prima che muoiano, che Dio non vuole condannarli, ma vuole salvarli e che gli sta offrendo un mezzo per essere salvati, si troveranno un giorno in un grande problema. Quel giorno sarà un problema per loro. Luca capitolo 11 dice, versetto 52, Gesù parlando ai farisei dice: guai a voi dottori della legge, perché avete sottratto la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati e avete impedito l'accesso a coloro che volevano entrare, a coloro che entravano. Gesù, nei suoi discorsi, ci fa capire che purtroppo l'essere ingannati non è un motivo sufficiente per essere giustificati. Certo, Dio è sicuramente misericordioso, potrebbe anche tenere conto del fatto che uno lo stava cercando ma è stato ingannato in buona fede. Ma se ci basiamo su quello che dice Gesù a farisei, io non ci farei troppo affidamento su questo. Poi Dio è sovrano e farà quello che vuole, chiaramente, però Gesù in Matteo 15,14 dice, parlando ai suoi discepoli dei farisei: lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi, e se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Gesù sta parlando di due ciechi, uno che cade in una fossa per sua scelta, per sua convinzione, l'altro ci cade perché è ingannato. Ma purtroppo la fossa è la stessa. Non è che un cieco, perché è ingannato, evita la fossa. Quindi il nostro compito è quello di annunciare la verità del Vangelo a chi non la conosce. Ora, non mi soffermo su questo argomento perché sono quasi 2 anni che il fratello Paul ci sta martellando con questo, e se non avete capito io non posso farci niente per aiutarvi. Vediamo cosa succederà piuttosto nel giorno del giudizio. Sofonia descrive il giorno dell'Eterno in maniera molto, molto dettagliata, sistematica, raccapricciante. Sono tanti i profeti minori che parlano di quel giorno, a partire da Gioele abbiamo visto, ma nessuno lo fa in una maniera così vivida, così esplicita come Sofonia. Capitolo 1, versetti 14 e 15, il giorno dell'Eterno è vicino e giunge in gran fretta. Ah, il suono del giorno dell'Eterno! Allora l'uomo valoroso griderà amaramente. Quel giorno è un giorno d'ira, un giorno di calamità e angoscia, un giorno di distruzione e desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di nuvole e fitta oscurità. Le parole più terribili sono un giorno di ira e sono perfettamente calzanti, secondo la Bibbia, per entrambi i giudizi. Vedete a Secondo Cronache, capitolo 36. Versetti 15 e 16. L'Eterno, il Dio dei loro padri, mandò loro avvertimenti fin dall'inizio e con insistenza, per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira dell'Eterno contro il suo popolo raggiunse un punto a cui non c'era più rimedio. Secondo Cronache 36 dice che Dio aveva fatto il possibile e anche l'impossibile per evitare di giudicare il suo popolo, ma che nonostante i suoi grandi sforzi, loro avevano continuato e continuato e continuato a provocarlo ad ira, fin quando questa ira è diventata impossibile da contenere. Da quando il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, non ha fatto altro che lamentarsi, ma lamentarsi delle benedizioni, non dei problemi. Non ha fatto altro che adorare qualsiasi cosa gli capitasse, vitelli d'oro, serpenti di bronzo, tutto quello che gli veniva per le mani era motivo di adorazione. Non sto entrando nei dettagli perché staremo qui dei mesi, ma leggendo questi versetti purtroppo vediamo che sono applicabili anche al giorno d'oggi. Ci sono messaggeri che Dio manda, noi tutti siamo messaggeri che Dio ha mandato. Sicuramente ognuno di noi ha conosciuto l'incredulità, ha conosciuto la derisione da parte di persone con cui parla. Ci sono persone che non vogliono assolutamente ascoltare, ci sono persone che prendono in giro. In molti paesi purtroppo ci sono persone che perseguitano chi parla loro del Vangelo. Purtroppo tutte queste persone un giorno sapranno che hanno rifiutato la verità e tutta la Bibbia avverte circa quel giorno d'ira. Abbiamo letto nel Vecchio Testamento, capito Giovanni capitolo 3, versetto 36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Romani 1,18 dice: perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia. Colossesi capitolo 3, versetto 6: per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza. Apocalisse 16,1, è terrificante. Poi udì una gran voce del Tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le coppe dell'ira di Dio. E il libro di Apocalisse dà un senso ai versetti 2 e 3 del capitolo 1 di Sofonia. Distruggerò ogni cosa sulla terra, dice Sofonia. Apocalisse capitolo 20, versetto 7 dice: e quando mille anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono a quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarli per la guerra. E il loro numero sarà come la sabbia del mare. Esse muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città, ma dal cielo scenderà un fuoco mandato da Dio e le divorerà, distrutta ogni forma di vita. Poi vidi, capitolo 21, versetto 1, un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più, tutto distrutto. Questo sta dicendo il libro di Sofonia. Questo è un giudizio a cui si riferisce. Il giorno dell'Eterno non sarà solo un giorno d'ira, un giorno di calamità, di angoscia, di distruzione, di desolazione, dice Sofonia. Il commentario dice che nel testo ebraico le parole che qui sono tradotte con distruzione, in altre versioni come rovina e desolazione, sono Shoah, tutti conoscete, Shoah, il giorno della rovina, e Umeshoah. Ora ho provato a verificare, ma ho rinunciato e ho deciso di fidarmi del commentario. Ma queste due parole danno l'idea, un giorno di Shoah e Umeshoah, Shoah e Umeshoah, danno l'idea di monotonia. Un giudizio monotono sarà, costante, ripetuto, senza varietà. Dante, nella sua Divina Commedia, ha immaginato un inferno dove ci sono pene differenziate basate sul tipo di peccato che uno ha commesso. Apocalisse 20:15 dice che la punizione sarà uguale per tutti i puniti, lo stagno di fuoco. Il giudizio sarà monotono e senza varietà. Uno viene giudicato colpevole, si apre il libro della vita, si controlla se c'è il suo nome, non c'è il suo nome, stagno di fuoco. Un altro, colpevole, non c'è il tuo nome, stagno di fuoco. Sarà una cosa monotona e terribile. Luca 16 descrive questo stagno come un luogo di tormento, sia fisico che spirituale. E la cosa peggiore, già il pensare a una separazione di Dio per l'eternità è terribile, già un dolore fisico per l'eternità è terribile, ma penso che la peggio cosa di tutte sarà che da quel luogo, come ricco, potranno vedere che cosa hanno rifiutato. E questo penso che sarà la condanna peggiore che uno può passare. Sapere che ha avuto l'opportunità e l'ha rifiutata. Ora, finora abbiamo parlato solo di notizie cattive, anzi, per essere precisi, cattivissime. Ma il libro di Sofonia al termine dice di rallegrarsi. Dio dice, rallegrati, manda grida di gioia, o figlia di Sion, manda grida d'allegrezza, o Israele, rallegrati ed esulta, di tutto il cuore, addirittura esulta. Torniamo al versetto 17 del capitolo 3 e lì capiremo il motivo per cui Sofonia inserisce nel libro la prima venuta di Gesù. Versetto 17 dice: l'Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te, egli è il potente che salva. Egli è il potente che salva. E se facciamo un passo indietro, il versetto 15 comincia: l'Eterno ha revocato i suoi giudizi contro di te e ha cacciato via il tuo nemico. Quindi Dio ha revocato il giudizio e ha cacciato il nemico. Qual è il nemico? Ora, a parte me stesso, il mio più grande nemico non è Satana, ma è il peccato. Quando Gesù è venuto sulla terra la prima volta, la Bibbia dice che non è venuto per giudicare il mondo, ma per salvarlo. Però un giudizio lui lo ha compiuto, non sul mondo, ma sul peccato. Anzi, due, sul peccato e sulla morte. Il libro di Sofonia sta parlando di tre giudizi addirittura. Due contro il peccato e i peccatori, uno doppio a favore. L'Apostolo Paolo ci spiega in che modo Gesù ha revocato il giudizio. Aprite a Colossesi, capitolo 2. Colossesi capitolo 2, versetto 11 a 15. E voi siete stati ripieni in lui, essendo egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete stati anche circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, nello spogliamento del corpo dai peccati della carne, nella circoncisione di Cristo, essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in essa. Ho sentito un messaggio su questo versetto domenica da fratello Gioia, incredibile. Gesù ha comunque detto che non è venuto per abolire la legge, ma per portarla a compimento, e lo ha fatto. La legge chiama maledetto chi non la rispetta, maledetto chi non mette in pratica tutte le parole di questo libro. Gesù ha preso su di sé questa maledizione quando fu inchiodato su questa croce, su una croce simile a questa, perché la Bibbia dice che è maledetto chi è appeso al legno. E quando Gesù è risuscitato, su quella croce sono rimasti inchiodati tutti i nostri peccati, passati, presenti e futuri. E adesso questi peccati, noi siamo nascosti con i nostri peccati agli occhi di Dio, da Gesù che ci copre con la sua santità, da questa croce che ci copre con il suo sacrificio. Il documento che ci condannava era la legge, e è stato annientato, è stato reso inutile. I farisei pensavano di potersi salvare per mezzo della legge, ma questo è impossibile. Provate a leggere i 10 comandamenti e provate a considerare quanti ne avete infranti. Io ho provato a fare il conto, dovrebbero essere circa 300-400. Vi domandate come ho fatto? I 10 comandamenti sono a punta dell'iceberg. Solo nel libro di Levitico ci sono 13 capitoli che descrivono un'infinità di peccati, dovrebbero essere intorno a 700-800. Non esiste persona che non ne infranga. I più bravi forse sono un centinaio, ma tutti siamo colpevoli, nessuno escluso, siamo tutti passibili di una terribile condanna. Non è preoccupante questo? Che cosa dobbiamo fare? Rallegrarci, dobbiamo rallegrarci, perché Gesù ha tolto questa condanna, la condanna è stata revocata, il prezzo è stato pagato. Gesù Cristo, il Re dei Re, il Signore dei Signori, è venuto in mezzo a noi per salvare. Quindi lanciate urla di gioia. Però, c'è anche un però, perché questo è valido solo se hai accettato Gesù come tuo personale salvatore, se hai riconosciuto di essere un peccatore e condannato quindi per questo, e ha riconosciuto che Gesù ha preso la tua condanna su di sé. Se non hai fatto questo passo, niente di quello che farai può servirti a evitare il lago di fuoco. Frequentare una chiesa, leggere una Bibbia, sostenere l'opera di Dio, fare offerte alla chiesa, pregare tutti i giorni, digiunare, fare opere buone. Queste sono tutte cose che dovresti e devi fare dopo essere stato salvato, ma che non ti possono in nessun modo salvare. Quindi, se ancora non l'hai fatto, accetta oggi il dono che Dio ti ha offerto per mezzo del sangue di Gesù. È l'unica cosa che può evitarti di trovarti un giorno, che non è molto lontano, in piedi di fronte a un trono bianco, aspettando che venga letto il tuo nome, con tutte le conseguenze del caso. Preghiamo.